Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Facciamo Dos Chiacchiere. Io sono Willy, qui questa sera con me non c'è nessuno e voglio cominciare a approfondire un po' il discorso MS-DOS. Breve appunto, quando dico MS-DOS mi riferisco in maniera sottintesa all'MS-DOS MS-DOS versione 6.22, perché secondo me è la più completa, la più compatibile, è quella che utilizzo tuttora sui miei computer, quindi so che alcune cose che dirò magari non valgono per altri sistemi, tipo DRDOS, so che ha delle oppure FreeDOS, sistema operativo molto più completo, ma in questo caso voglio parlare solo del 6.22, salvo diverse cose che posso magari specificare durante la puntata. Quindi direi di cominciare, perché anche se non sembra, questa è già la decima volta che ricomincio. Ma quindi MS-DOS, direi di partire con facendo una brevissima infarinatura di cos'è. Quindi è un sistema operativo, sta per Disk Operating System, MS sta per Microsoft, quindi un sistema operativo su disco, per disco, che si basa sui dischi, nato nel 1982 con la release 1.24, perché è stata la più stabile, tralasciamo la 4.0 che è stata veramente fallimentare. Su, cosa interessante, è un sistema operativo per processori Intel x86. Nota curiosa, può girare tranquillamente anche su un i7 di ultima generazione, è decisamente sottosfruttato, ma comunque funziona. L'MS-DOS come sistema operativo di base, e forse anche qui avevo già detto, non ha alcuna richiesta hardware specifica, se non appunto una CPU x86, un po' di RAM, che possono essere, se non sbaglio, si partiva con 64 KB di RAM, e ovviamente una tastiera e un monitor per interagire con la macchina. Non aveva praticamente richieste hardware, perché all'epoca il computer veniva in un certo senso dimensionato per il compito che doveva assolvere. Quindi io ho bisogno parlo della mia esperienza personale, non so, io ho bisogno di un computer che mi serve per disegnare, quindi con dei sistemi CAD, allora dovrò controllare che il computer abbia anche un coprocessore matematico che si occupa della virgola mobile, un certo quantitativo di memoria RAM, una scheda video che magari va a supportarmi una risoluzione un po' alta, perché ovviamente dovendo disegnare ho bisogno di una buona risoluzione, altrimenti sarebbe troppo confusionario, e quindi mi indirizzerò su un certo tipo, su una classe di CPU, su un certo tipo di componenti. Al contrario, magari io invece ho bisogno di un computer solo per scrivere, e quindi non ho neanche bisogno di una scheda grafica, non ho neanche bisogno di una VGA, magari mi basta una CGA in modalità testo, un monitor in bianco e nero, anche se non è ad alta risoluzione, perché tanto per la modalità testo. Quindi io, in base a quello che mi serviva, mi vado a comprare il computer. Il DOS in realtà non ha richieste, perché si limita a fornire al software l'ambiente operativo, quindi dall'accesso ai componenti hardware e così via. Cosa che invece in futuro i sistemi operativi, non dico moderni, però già un Windows 95 invece aveva delle richieste hardware specifiche, perché intanto aveva bisogno di un'interfaccia grafica, quindi serviva almeno una VGA che permettesse una risoluzione di 640x480 in 16 colori. Ma grafica vuol dire che ho bisogno anche di un po' di memoria in più, non mi basta più la memoria base di 640, magari servono 2 mega, 4 mega di RAM. L'hard disk mi serve un po' più grosso, perché devo comunque installarlo, cosa che invece con MS-DOS non funziona, infatti, cioè non funziona, non è indispensabile. Non erano rari all'epoca, anzi erano molto comuni, sistemi, soprattutto portatili, con 2 unità floppy, perché in una magari mettevo dentro il disco di MS-DOS e l'altra andavo col disco dell'applicativo. Ma con Windows 95, ma ancora prima con 3.11, invece no, lì comincio ad avere alcune richieste. Questo perché? Perché in realtà il sistema operativo inizia ad arricchirsi di tutta una serie di applicativi che poco hanno a che fare con invece la funzionalità base del sistema. Basti pensare che, adesso cerco di accendermi la luce perché sennò non vedo un accidentizza, Per esempio, con MS-DOS 5.0 viene introdotto il comando, l'applicativo edit, quindi un editor di testi. Prima del comando edit, per andare a modificare o a creare un file di testo, c'era un'utility chiamata Edlin, che sta per Edit Line, quindi una sorta di, può ricordare vagamente un interprete basic, cioè un comando dove io andavo a selezionare i file di testo e questo mi veniva visualizzato con dei numeri di linea davanti appunto ad ogni riga. In quel modo potevo andare a modificare tutta la riga, andare ad aggiungere, andare a togliere. Era estremamente scomodo, meno scomodo comunque del terribile comando copy con e poi il nome del file, cioè copia l'input della tastiera e buttala in un file. Quella è proprio la cosa base per scrivere qualcosa in un file di testo. Ma con l'MS-DOS 5, ripeto, viene introdotto questo comando edit, che già va a arricchire un po' il sistema base dell'MS-DOS. Dopo, vabbè, sono nati ulteriori applicativi. Per esempio, mi viene in mente, per fare anche un'analogia anche con i sistemi operativi moderni, viene introdotto nativamente per MS-DOS, quindi scritto dalla Microsoft, il defrag, per andare a deframmentare i file system, il scandisk. Nasce con 6.22, nasce lo scan disk, cioè un controllo più approfondito del disco, con anche la possibilità di fare un controllo della superficie per verificare eventuali settori o cluster danneggiati. Quindi esiste questa specie di evoluzione dal DOS in poi, oltre alla sua funzione base per il quale è nato, va ad aggiungere nel sistema stesso una serie di programmi che all'epoca del DOS erano invece software venduti a parte da aziende esterne. Basti pensare a, per esempio, negli ultimi anni i sistemi operativi moderni hanno di base un browser, cioè non riesco a immaginare nel XXI secolo un sistema operativo privo di un browser internet. È diventata la norma. All'epoca invece c'era una vastissima scelta ed erano comunque software da comprare a parte. Per cui l'MS-DOS parte come sistema operativo nudo e crudo con nessun requisito. Quando andiamo ad aggiungere la parte grafica, che sia ambiente operativo, quindi 3.11, un ibrido, diciamo 98, 95-98 Millennium, oppure un vero sistema operativo grafico da XP da 2000 in avanti, oppure per l'utenza professional da NT in avanti, invece andiamo a definire quelle che sono le caratteristiche base del sistema. Quindi devo valutare il mio computer non più, cioè non solo per quello che poi dopo andrò ad utilizzarci sopra, quindi sono un disegnatore, oppure sono un giornalista, oppure sono un grafico, quindi ho bisogno di determinate caratteristiche, ma devo sommare anche una piccola parte che andrà consumata dal sistema operativo. Se io ho bisogno di lavorare sulle foto, devo considerare che una cinquantina di mega magari me li prende il sistema, anzi di più, perché poi c'è anche il file di swap. Mentre invece con MS-DOS, a parte che è molto difficile lavorare in grafica, c'erano tantissimi programmi, ma il concetto che voglio esprimere è che i sistemi operativi moderni, anche loro potenzialmente potrebbero non avere nessuna richiesta specifica, ma in realtà siamo arrivati al compromesso di avere non solo un sistema molto minimale, quale era MS-DOS, ma un sistema operativo abbastanza completo che mi permette, anche solo installandolo e ma anche solo, cioè, installo Windows 10 e basta, e già ho delle cose, e già posso fare molte più cose rispetto all'MS-DOS dell'epoca. Discorso a parte, invece, è per quanto riguarda i sistemi operativi Linux, e quelli possono venire utilizzati anche esclusivamente in modalità testo, soprattutto in ambito server, ma anche in ambito utenza normale, se si scende a parecchi compromessi, e anche quelli in effetti hanno un utilizzo abbastanza basso di risorse di sistema. L'unica cosa che può andare a influire un po' è la RAM per i vari servizi in background, ma comunque anche lì quello è un discorso a parte. Insomma, l'MS-DOS non ne ha nemmeno bisogno di eccessiva RAM perché, ripeto, non ha servizi in background che girano, per cui i 64 kilobyte di base per l'MS-DOS 1 bastano e avanzano. Ma sebbene non abbia particolari richieste hardware, comunque al suo interno i tre dischi di installazione più il quarto che va in realtà ad integrare alcuni utility presenti nell'MS-DOS 5, c'è già un discreto numero di applicativi che servono ad ottimizzare, ad amministrare il sistema. Per esempio, si può partire con operazioni su disco. Perfetto, visto che è un sistema, che è un disk operating system, io comunque avrò bisogno di mettere mano al mio floppy disk, al mio hard disk. Quindi, chiaramente c'è il programma per partizionare il disco, per formattarlo ovviamente, per fare il controllo, di cui ne abbiamo addirittura due, c'è cioè check disk, che è un controllo molto basilare, e poi c'è scan disk invece che è più completo, più accurato. Abbiamo il comando per copiare un floppy su un altro floppy e per verificare un floppy da un altro floppy. Quindi abbiamo discopy, che mi fa una copia fisica 1 a 1, cioè copia fisica, una copia 1 a 1 fra un floppy e un altro, quindi 3,5 da 1,4 a 3,5 MB, 3,5 720K, 3,5 720K. Non posso copiare un disco da 5 pollici e 25, da 5,25 1 MB e 2 su un disco da 1,44 MB, da 3,5, no, perché la geometria del disco è diversa, quindi il numero di tracce e settori non combacia, quindi il comando mi dice: no, guarda, non posso copiare un disco diverso il disco sorgente deve essere, cioè il disco destinazione deve essere identico al disco sorgente. Abbiamo disk comp che fa una verifica fra un dischetto e un altro dischetto, quindi io ho fatto la mia copia, adesso verifico che in realtà sia andato tutto a buon fine. Ci sono degli errori di lettura o di scrittura che di solito vengono segnalati, ma non si sa mai. Ecco, questo in effetti è un comando che io non ho mai usato in realtà. E poi il programma principe per le partizioni, che è FDisk. Ovviamente l'MS-DOS, utilizzando un FAT16, supporta solo dischi massimo 8 GB, ma quello ovviamente poi dipende dal BIOS del computer, quindi se il BIOS è abbastanza moderno, diciamo che 8 GB è il massimo comunque utilizzabile. Se utilizzo dei BIOS vecchi potrebbero non riuscire a vedere correttamente il disco, e allora in quel caso vado ad aiutarmi con software esterni, ma quello per adesso non ci interessa. Fingiamo che io ho il mio computer e mi vede il mio disco da 8 giga. Ma io ho un disco da 20 giga, allora cosa faccio? Non c'è nessun problema. Lo metti nel tuo computer, 8 giga te li vede, gli altri 12 spariscono e non sono assolutamente utilizzabili. Purtroppo non ci sono alternative se non andare con un Windows 98 che supporta il FAT32, quindi dischi fino a 128 GB, ma in quel caso non potrò partire in DOS puro, ma solamente nella modalità MS-DOS che c'è all'interno di Windows 98, quindi non perfettamente compatibile con tutti gli applicativi e i giochi per l'MS-DOS. Io infatti non lo uso praticamente mai. Quindi FAT 16, dischi da 8 GB con partizioni da massimo 2 GB. Quindi io posso creare una partizione primaria, massimo 2 GB, e poi vado a creare la partizione estesa che occuperà tutto il resto. Quindi supponiamo nel nostro ipotetico hard disk mi va a occupare gli altri 6 GB. All'interno della partizione estesa mi vado a creare il mio numero di unità logiche. Ok? Posso creare sempre massimo 2 GB, ma in realtà posso crearmele quante ne voglio, quindi non so, faccio 10 partizioni da 600 mega, va bene, avrò un sacco di lettere di dischi che poi dopo dovrò andare anche a fare un piccolo, tra virgolette, trick sul config sys, ma quello ne parleremo più avanti, e basta. Quindi insomma, questo è un po' il limite dell'MS-DOS, 8 GB per disco, però quindi io volendo posso metterne 2 o 3, partizioni massimo da 2 giga. Una volta che io ho preparato il mio disco, MS-DOS mi fornisce tutta una serie di applicativi, di utility, direi, per andare a fare le mie classiche operazioni sui file. Quindi abbiamo il copy, che è compreso nell'interprete dei comandi, ed è un banalissimo comando che mi permette di copiare su file da varie o copiare da file o su file su altre periferiche. Ipotesi: Io copio un file su un dischetto da un altro dischetto. Perfetto, copia due punti Pippo, B due punti Pippo e me lo fa. Posso copiare un file sulla stampante, quindi vado a stampare fisicamente il file, e il comando copy è la funzione basilarissima che però mi permette anche di concatenare più file, sia in formato ASCII o ASCII, come si pronuncerebbe correttamente, ma insomma ormai è quella, quindi ASCII, ma anche in formato binario. Quindi io posso, non lo so, io mi divido un file eseguibile in due tronconi, per esempio, e poi col copy vado a copiare i due pezzi in un unico file. Questo viene utilizzato magari in qualche utility, mi viene in mente tipo Partition Magic, è su due floppy, e va a creare un RAM disk dove va a copiare due segmenti di file poi concatenati in un eseguibile unico che è il programma stesso. Oltre a copy abbiamo il ben più potente Xcopy che mi permette di fare operazioni più approfondite di copia, quindi può andare a copiarmi intere directory, interi alberi di directory, andare a crearmi directory e sottodirectory direttamente all'atto della copia. Ed è molto più potente anche se limitato in certe funzioni rispetto al copy appena citato. Poi abbiamo, come ho detto nell'introduzione, abbiamo il comando edit, che è un vero e proprio editor di testo. Abbiamo un utilissimo comando undelete che cerca in maniera, allora qui siamo lontanissimi da software molto più professionali, però cerca in maniera abbastanza funzionale di recuperare file cancellati. Allora io di solito lo uso quando cancello per sbaglio dei file. Per sbaglio cosa vuol dire? Durante l'installazione di MS-DOS succede molto spesso che i due file principe di configurazione, cioè il config.sys e l'autoexec.bat, vengano modificati numerose volte. Vuoi perché ho installato il CD-ROM oppure perché ho installato la scheda sonora. Magari ho installato Windows, quindi va ad aggiungere file, o ho abilitato qualche connessione di rete, quindi la scheda di rete. Ogni modifica di solito viene creata previo un backup del file stesso. Quindi io magari mi ritrovo con 15 config.sys, che magari config.bat, config.001, config.old, config.$, vabbè, ah, ok, non voglio tenermi tutti questi file, li cancello tutti, magari per sbaglio li cancello tutti, anche il config.sys. Allora, se io non faccio nient'altro e faccio undelete config.sys, di solito riesco a trovarlo. A lungo andare, no, poi comincia a sovrascrivere i file e l'utility base è veramente molto base, ma nel caso in cui io cancello un file e dopo mezzo secondo oppure mentre do invio mi accorgo che è il file sbagliato, comunque comunque il comando riesce a recuperarlo. Molto interessante è anche tutta la gestione della RAM in MS-DOS, perché se io ho 4 MB di RAM, perché MS-DOS la possa vedere, ovviamente ho bisogno di inserire nel config.sys i driver specifici per vedere la memoria espansa, la memoria estesa, per avere accesso a quella upper memory block che mi permette di caricare alcune cose in una memoria, non nella memoria base nei 640 KB, ma in quello spazio di memoria fra i 640 e il primo mega. E inoltre, avanti con gli anni, quindi potrei dire primi anni 90, c'è anche il famosissimo file DOS 4GV, cioè lo chiamavo in realtà DOS 4GW.exe, che permette all'MS-DOS di avere accesso a tutta la RAM. Questo veniva utilizzato nei software più professionali, soprattutto nei videogiochi, perché a un certo punto non c'era più bisogno, a differenza di adesso che io il mio computer ha 16 giga di RAM e quella è la RAM, non è più suddivisa come i tempi dell'MS-DOS. Ai tempi dell'MS-DOS invece no, cioè avevo 640 di kilobyte di memoria base più eventualmente quella estesa. Gli applicativi dovevano utilizzare le 640K. Quindi più roba avevo caricata, più magari andavo a scendere e certi applicativi potevano non partire. Col DOS 4GV invece c'è stata un po' questa rivoluzione dove è un memory extender e quindi mi permette di utilizzare anche per tutti gli applicativi, ovviamente, che ne avessero bisogno, di utilizzare tutta la memoria, semplificando molto, come se fosse appunto tutta lì. Cioè, io ho 2 mega di RAM, ok, sono 2 mega di RAM, insomma, perlomeno. Siamo riusciti, a differenza di prima che venisse sviluppato questo extender, a utilizzare tutta la RAM a disposizione su quel computer. L'MS-DOS introduce anche un sistema di multiconfigurazione, quindi io anche qui io parlo più in ambito giochi, perché quello è lì che si vede un po' di più. Alcuni giochi necessitano della memoria espansa, altri della memoria estesa. Alcuni hanno bisogno di un grosso, corposo quantitativo di RAM base. Quindi, prima c'erano i boot disk, quindi sono dei dischi di avvio con delle configurazioni ad hoc per i vari giochi. Mi ricordo che alcuni giochi avevano proprio l'opzione crea disco di avvio. Perché? Perché magari quel gioco ha bisogno di 590 KB di memoria base, più 2 mega di EMS, però è un gioco, quindi magari non mi serve il mouse, non mi serve il CD-ROM, non mi servono delle altre cose, e quindi mi faccio il mio bellissimo boot disk dove c'è solo quello che serve per far partire il gioco, quel gioco, perché poi magari ne ho un altro per un altro gioco, quindi mi ritrovo ad avere 20 boot disk, ognuno col specifico per quel gioco, quell'applicazione. Con invece la multiconfigurazione mi posso andare a crearmi un menu di avvio dove vado a dare le mie voci, quindi per il gioco, non so, X-Wing. Allora mi faccio la mia tabellina, X-Wing, mi carichi solo questo, questo e questo. E poi magari fai anche partire il gioco, via. Ma può venire comodo anche per altre cose. Io sul mio portatile lo utilizzo, utilizzo molto i file in multiconfigurazione per abilitare magari le schede PCM CIA, oppure la porta USB, oppure il CD-ROM, che magari non sempre mi servono. Ho un software che utilizzo ormai solo per il gusto nostalgico, che ha bisogno delle EMS. Ho un altro applicativo che mi permette di ridurre i cicli di clock del processore, ma la memoria non deve, il processore deve essere in modalità reale, non protetta, quindi non posso utilizzare le EMM386, e allora lì ho un altro file di configurazione. Rende molto molto più semplice districarsi in quel terribile file che è il config.sys. E con MS-DOS abbiamo in effetti un grandissimo aiuto. Dopodiché, un altro applicativo molto utile è Smart Drive, cioè un sistema di cache in lettura ma anche in scrittura che permette di velocizzare in maniera incredibile l'accesso al disco. Va ad occupare chiaramente un briciolo di memoria base, e beh, per la memoria estesa lì possiamo decidere noi quanta fargliene occupare. Ovviamente più RAM andiamo a riservare per Smart Drive, più dati rimarranno in cache e quindi più veloce saranno certe operazioni. Di contro, dobbiamo fare i conti con meno RAM disponibile per le applicazioni, ma quello, insomma, serve sempre il giusto equilibrio. C'è un comando utilissimo, di cui poi è uscita una versione anche di terze parti, che è il DOSKey, o DOSKey come lo chiamavo io, cioè va a richiamare un po' quella che è la console di Linux, la bash di Linux. Cioè, allora, con MS-DOS solitamente premendo F3 richiama l'ultimo comando, salvo imprevisti. Con DOSKey, oltre a richiamare con F3, freccia su e freccia giù, vado a scorrere l'elenco, la history di tutti i comandi, e ho anche la possibilità di andare a crearmi delle macro molto utili. Quindi io utilizzo spesso il dir/w per averlo ordinato in base alle colonne. Perfetto, io mi faccio una macro che interpreta il comando dir come dir/w. In un manuale tipo, mi sembra, MS-DOS for Dummies, consigliavano di, per esempio, fare una macro per rinominare, cioè per evitare di chiamare una macro fdisk, e magari di, non so, di fare cls, che è il comando per cancellare lo schermo, perché fdisk è un utility che può fare veramente un sacco di danni, e quindi l'utente inesperto, sì, meglio che non vada a metterci mano. Quindi consigliavano, no, di fare questa macro, in modo che se uno fa fdisk invece magari si ritrova spedito con lo schermo pulito, oppure, non so, un ecio, non so, magari tipo: no, non devi usare questo comando. È un po' come quando in alcuni siti si dice: no, no, non voglio entrare, ti rimanda Google, no? E qui è una cosa simile. E inoltre MS-DOS ha anche un sistema molto base di interfaccia fra due computer tramite porta seriale, cioè un sistema di client e server che permette la trasmissione di file tramite porta seriale, quindi in un modo molto lento, ma comunque accettabile. Questo ce l'ha compreso e diciamo integrato. Sto parlando di interlink e interserve, cioè interlink e interserver. Però siccome il comando è interserve, mi è sempre venuto di chiamarlo così. E quindi anche qui, sempre con l'installazione base, abbiamo questo sistema che ci permette di riuscire a scambiare file con un altro computer, sempre ovviamente dotato di porta seriale. Ulteriori applicativi che vanno poi a sfociare in quello che possono essere anche i sistemi operativi più moderni sono un rudimentale file manager chiamato DOS Shell, rudimentale e anche abbastanza scomodo perché in realtà non andava ad aggiungere tantissimo, però era comunque un applicativo che faceva scena all'epoca. Io penso di averlo usato pochissime volte, insomma dopo qui in Norton Commander quella è tutta un'altra storia. C'è stato un antivirus, non so se abbiano mai fatto aggiornamenti per quell'antivirus, ma l'MSAV, però insomma c'era anche quello che magari per le cose base poteva anche funzionare. Stiamo parlando di un'epoca dove non giravano magari così tanti virus, ma anche quello l'ho fatto partire pochissime volte. No, di virus ce n'erano e anche terribili, però vabbè, insomma, in realtà potrei farci un episodio a parte sull'MSAV. Ok, poi c'è un comando che invece uso molto spesso, MSD, che è Microsoft Diagnostic, cioè mi fa apparire una schermata con un sacco di informazioni utili riguardanti quel computer, quindi che CPU ha, la scheda video, la memoria, come viene utilizzata la memoria, gli IRQ, che sono importantissimi, gli IRQ, anzi devo segnarmelo qua, che sono gli Interrupt Request, una cosa che popolava gli incubi, penso, di chi andavo a comprare delle periferiche nuove perché compravi una scheda audio e non funzionava più la stampante. Cioè, un grande classico. Microsoft Diagnostic, quindi mi diceva se c'era presente Windows. Aveva anche un menu comodo che permetteva di fare l'editing dei file di sistema più utilizzati, quindi config.sys, lato.exec.bat e se avevamo Windows 3.11 anche alcuni dei file.ini di quel sistema. È nato Defrag, che comunque funziona anche bene, ogni tanto lo utilizzo, è sempre consigliabile farlo, il Defrag ScanDisk, già detto prima, molto molto utilizzato per anche la famosissima famigerata schermata di ScanDisk quando chiudavamo Windows 98 in maniera brusca, no? Che ti guardava, ti diceva anche non l'hai chiuso tanto bene l'ultima volta, vediamo se è successo qualcosa che non va. E poi l'utility, una delle utility molto valide, che è MemMaker, cioè la possibilità di creare in maniera automatica un file di andare a modificare in maniera automatica i file di configurazione in modo da liberare il più possibile la memoria base. Si poteva fare tranquillamente in manuale, aggiungendo load high o device high a seconda che stessimo parlando del config sys o della tua exec.bat, per andare a caricare nella memoria alta dei moduli, dei driver oppure anche dei comandi tipo il kbit o cose simili. Ma questo lo fa in maniera automatica, io di solito lo lancio se magari non ho tanta voglia di mettermi lì a perdere tempo a andare a modificare a mano, anche perché bene o male ho visto che se la cava anche abbastanza bene. Anche qui devo farmi un appunto sulla memoria, configurazione memoria, me lo aggiungo per una prossima puntata. E poi con l'MS-DOS 6.22, oltre a Edit, abbiamo anche l'interprete Basic, QBasic, che è una versione molto ridotta del Quick Basic 4.5, cioè una versione che si limita a fare da interprete e non compila poi il nostro codice sorgente. Nota curiosa, Edit in realtà è lo stesso eseguibile di QBasic, però senza tutta la parte di programmazione. Infatti, se io vado a cancellare QBasic perché magari non mi serve, poi vado a lanciare Edit, lui mi dice no, mi dispiace ma non posso partire perché manca il QBasic.exe. Ma prima di concludere, un accenno allora al discorso degli IRQ, perché in effetti pensandoci non è che sia proprio una cosa da farci una puntata, vero? Però lo specifico qui, visto che ho tirato fuori il discorso riguardante la scheda audio. L'IRQ è una richiesta che l'hardware fa alla CPU, Ok, ed è una richiesta fisica, cioè nella piadinatura della CPU ci sono alcuni pin dedicati proprio alla richiesta di questo interrupt, cioè non è una cosa software, è proprio una cosa, è un'interruzione fisica di quel flusso di operazioni che sta facendo la CPU, perché è come il concetto di real-time operating system. Un real-time operating system è un sistema operativo dove il comando deve essere eseguito in tempo reale, ok? Non può essere, non posso lanciarlo, non può mettersi in una sorta di coda, no, cioè deve essere eseguito immediatamente. Faccio un altro brevissimo excursus, poi torno sull'IRQ. Al lavoro da me abbiamo un macchinario e il suo sistema, il suo controllo numerico è un sistema operativo real time. Perché essendo un macchinario, se io vado ad agire sul comando per fermarlo, il segnale arriva e lui deve eseguirlo subito, non posso aspettare che finisca quell'operazione, perché cioè, se deve fermarsi, si deve fermare in quel momento, quando vado a muovere un asse, deve muoverlo quando lo dico io, no, c'ho altro da fare, lo muoverò fra mezzo secondo, no, mi serve adesso. Quindi l'IRQ funziona così, cioè va proprio in maniera hardware sulla CPU e va a bloccare il flusso. Perché? Perché a ogni IRQ corrisponde una periferica. C'è quella dedicata alla tastiera, quelli dedicati alla memoria di massa, le porte seriali, le porte parallele, ai canali IDE, insomma sono 15 o 16, sono 16 IRQ perché c'è anche lo 0. E viene da sé che quando io vado a avere una periferica, per esempio, compro una scheda audio. Ok, la scheda audio deve comunque interfacciarsi a tutto il sistema hardware, quindi come si interfaccia con un indirizzo esadecimale, con un IRQ e con un numero di DMA. DMA è il Direct Memory Access, quindi un sistema di accesso diretto alla memoria. Io prendo la mia Sound Blaster e me la configuro bene, dopodiché tutti si ricorderanno Set Blaster A220 I5D1, ok? Vuol dire A indirizzo 220 IRQ5D DMA1. Talvolta succedeva che l'IRQ era il 7. Perché? Perché magari non tutti avevano una stampante. L'IRQ è dedicato alla porta LPT1, quindi la porta tipica della stampante. Io ho la stampante, vado a installare una scheda audio e la configuro su IRQ7. Nel momento in cui c'è un minimo accesso alla stampante o accesso alla scheda audio, vado in un conflitto di IRQ perché mi trovo con due hardware che vanno a interagire con lo stesso interrupt, per cui non può funzionare, cioè non possono esserci due dispositivi che condividono lo stesso IRQ, perché nel caso in cui, cioè la CPU come fa a sapere a chi deve dare ascolto? Cioè tu hai avuto un segnale da 7, ma il 7 cos'è? Devo stampare una riga di testo o devo riprodurre un file WAV? E la configurazione degli IRQ, dopo per fortuna col plug and play, tutto questo è stato abbastanza mitigato fino a un certo punto, ma comunque è stato molto più semplificato. All'inizio era terribile e parlo della scheda audio, che io avevo anche uno scanner manuale della Logitech a colori e avevo una sua scheda di collegamento e anche quella avevo comunque il suo IRQ di riferimento e non è stata dura comunque riuscire a configurarla, però vabbè, essendo una scheda aggiuntiva, in qualche modo non mi ricordo a cosa l'aveva, forse la COM2 l'avevo dato, perché alla fine le COM, le porte seriali, a meno che non si usassero modem, erano comunque degli IRQ sacrificabili, insomma, non erano dedicate a quello. Però, per esempio, beh, non mica tanto, perché i mouse erano sulle porte seriali. Ecco, io avevo il mouse sulla COM1, quindi l'IRQ4. C'è da dire che, scusate la confusione, ma c'è da dire che i produttori di schede audio non permettevano comunque di configurare gli IRQ su determinati tipi di IRQ, perché sapevano anche loro, insomma, che l'IRQ1 è la tastiera e quindi non potevano configurarlo sull'1. Di solito erano 3, 5 e 7, perché il 3 era la COM2 e magari poco usata, il 5 era la porta parallela numero 2 che non c'era praticamente quasi mai e il 7 era la porta parallela numero 1 che anche quella, finché non viene utilizzata, può funzionare lo stesso, insomma. La Roland LAPCI, per esempio, utilizza l'IRQ2, che anche quello è un IRQ abbastanza atipico perché si condivide con l'IRQ9, comunque sono altre cose che li capisco già poco io, figuriamoci a spiegarle. Per cui l'IRQ è stata la bestia da combattere dopo i 640 KB di memoria base, è stata la bestia da combattere per avere un sistema abbastanza funzionante. E col comando MSD si aveva una tabella molto pratica dove c'era scritto quali IRQ erano liberi, quindi non utilizzati da altre periferiche hardware, quindi utilizzabili per i nostri scopi. La puntata numero 5 termina qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Quindi doveva essere. Vabbè, e questo qui è fatto. C'è una scaletta che questa qui faccio una puntata, ho fatto solo il primo punto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento al prossimo episodio, che spero che sia abbastanza ravvicinato. Ah, prima di chiudere, un breve giro di annunci. Spero di riuscire a riprendere quanto prima i miei video sul canale YouTube, che vi ricordo il canale è Hilaric76, Hilaric scritto con la K e 76 scritto in cifre. Vorrei andare un po' ad approfondire un po' i giochi per MSX, perché in effetti latitano da un po', dall'ultimo, anzi, beh, sì, da Natale praticamente che non faccio un video su MSX, in attesa che mi arrivi l'hardware per acquisire anche da VGA. Brutta storia, ma spero che arrivi a breve. Quindi iscrivetevi al canale, sto facendo dei video anche abbastanza interessanti. Stavo facendo una serie di video sul mondo MS-DOS, poi è andato tutto a ramengo per problemi tecnici. Spero di riuscire ad avere una pubblicazione un po' più regolare. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima.